Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevamo ringraziare la Niarti che ci ha permesso di essere qui stamani mattina e il nostro responsabile infermieristico di dipartimento Giovanni Becattini che ci ha permesso di partecipare a questo convegno così importante. E innanzitutto, prima di parlare della nostra iCare medica, ci soffermiamo un secondo sull'ospedale per intensità di cure. Visto che il sistema sanitario sta spostando l'attenzione dall'ospedale al territorio e per fare questo occorre una nuova organizzazione dell'ospedale. In Toscana si parla di intensità di cure con la legge 40 del 2005, che ristruttura le attività ospedaliere in aree differenziate secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza e il regime di ricovero, superando gradualmente l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica e individua tre livelli di cura. Al primo livello sono inserite le terapie intensive, al secondo livello sono inserite le degenze ad alta intensità di cura, come le degenze ordinarie di medicina o chirurgia, e al terzo livello sono inserite le degenze a bassa intensità di cura, come i reparti post-acuzie, dove clinicamente il paziente è stabile, ma ha delle diverse complessità sia infermieristiche che sociali. Ovviamente il Dipartimento di Emergenza-Urgenza stabilizza e stratifica il paziente e lo invia al livello che gli compete. In Toscana la subintensiva risulta essere ad un livello intermedio, ovvero tra il livello 1 e il livello 2. Soffermandoci un attimo sul secondo livello, ovviamente dove sono inserite le medicine, sono stati fatti diversi studi, come ad esempio lo studio clinico fatto da FADOI, che è la Federazione Nazionale Medici Internisti. Questo studio è stato fatto nel 2006 e ha preso in considerazione un tot numero di pazienti ricoverati all'interno delle medicine per un determinato periodo di tempo. È stato visto appunto che il 10% dei pazienti ricoverati in medicina interna aveva delle necessità di setting assistenziali e trattamenti di più alta intensità. Questi pazienti avevano anche una mortalità da 3 a 10 volte maggiore dell'intera casistica dei ricoverati in medicina interna. Quindi Careggi ha attivato un'area di iCare medica inserendola appunto in una unità operativa. All'interno c'è di una degenza ordinaria. Questa è la fotografia schematica dall'alto della nostra unità operativa. Abbiamo una parte di degenza ordinaria di 25 posti letto, una parte di posti intensiva di 7 posti letto e una parte di subintensiva di 8 posti letto. Questo ci consente di spostare il paziente all'interno dell'unità operativa, facendogli compiere un percorso il più possibile, avendo attenzione sia alla continuità assistenziale che a un'assistenza personalizzata. Questa è una linea guida del 98 in materia di ammissione e dimissione nelle aree di cure intermedie negli ospedali per acute, che ci dice che negli ospedali per acuti vi sono pazienti che non richiedono cure intensive vere e proprie, ma che presentano bisogni assistenziali maggiori di quelli normalmente forniti in un reparto tradizionale. Questi pazienti possono richiedere un frequente monitoraggio dei segni vitali e/o interventi diagnostico-terapeutici e/o interventi di assistenza infermieristica mirati, ma generalmente non necessitano di un monitoraggio invasivo. Questa quindi è la nostra area di iCare, la nostra subintensiva. Ovviamente è dotata di maggior presenza di personale, quindi abbiamo dei medici che si dedicano esclusivamente alla subintensiva e degli infermieri, abbiamo un infermiere per ogni 4 posti letto. Ovviamente la nostra area è dotata di una maggior presenza di strumenti tecnologici, quindi abbiamo 8 monitor, una centralina. In ogni camera di degenza, compresa anche la post-intensiva, abbiamo una telecamera, quindi la possibilità di fare un monitoraggio multiparametrico e invasivo, un ecografo che non viene utilizzato soltanto dai medici, ma anche dal nostro PIC team per l'inserimento dei cateteri venosi centrali a lunga permanenza e ovviamente i ventilatori per la ventilazione non invasiva. Un po' di casistica, considerando che abbiamo aperto il 9 giugno del 2008 con soltanto 4 posti letto e successivamente ad aprile 2009 con altri 4 posti letto. Abbiamo preso in esame 584 pazienti fino a 10 giugno 2010, con una presenza media di 7-5 giorni. Abbiamo visto che la stragrande maggioranza dei pazienti proviene dal nostro pronto soccorso per un 47% e un'altra percentuale proviene dalla nostra rianimazione, quasi un 30%. In misura minore, gli ingressi provengono dalla nostra degenza ordinaria o da altri reparti di medicina esterna. Il percorso, dunque, la diagnosi principale, allora, un'altissima percentuale politrauma al 23%, insufficienza respiratoria circa 17,2%, sepsi severa shock settico 12,8%. Il percorso che viene fatto a questi pazienti presi in esame, un'alta percentuale, un 66% trasferiti nella degenza ordinaria, dimessi 21%, e questo dato sta a significare perché molti pazienti sono pazienti con politrauma, alla quale noi attiviamo un percorso riabilitativo sul territorio, per cui la nostra subintensiva fa da ponte tra la terapia intensiva e il territorio, e un 4% di pazienti trasferiti in rianimazione, soltanto il 2% erano pazienti che noi avevamo preso dalla rianimazione e successivamente poi rinviati in terapia intensiva per un peggioramento del quadro clinico. Ovviamente, come ci siamo organizzati? Cioè, il passaggio dall'urgenza ordinaria alla subintensiva, ci siamo posti degli obiettivi che in parte abbiamo raggiunto. Uno è stato la formazione interna per sviluppo di competenze, cioè noi ci siamo trovati davanti a dei pazienti per noi completamente nuovi, che non eravamo abituati a gestire come infermieri di medicina interna. Quindi abbiamo organizzato all'interno dell'unità operativa dei corsi di formazione e anche l'azienda Careggi ci ha messo a disposizione dei corsi di formazione, come ad esempio la LS, che sono state molto importanti nel nostro percorso formativo. Un valido aiuto alla fine di marzo 2010 ci è arrivato con la cartella clinica informatizzata, che rappresenta un valido strumento per garantire una continuità assistenziale del paziente e il più possibile fornire un'assistenza personalizzata. Abbiamo cercato di creare degli accordi con la terapia intensiva, sia attraverso contatti telefonici e in prospettiva di un case management. Il nostro obiettivo sarebbe quello di poter andare direttamente in terapia intensiva a valutare il paziente che noi poi dobbiamo accogliere nella nostra subintensiva. Ovviamente abbiamo bloccato la rotazione dell'intero gruppo di lavoro, cioè, ovvero mentre prima gli infermieri ruotavano all'interno dei vari settori in presenza ordinaria, ci sono degli infermieri che adesso si dedicano esclusivamente alla subintensiva, sia per motivazioni personali e sia per sviluppo di competenze diverse. E ultimo, e non meno importante, ovviamente in corso di riconoscimento l'indennità di subintensiva. A questo punto passo la parola alla mia collega Veronica e vi spiegherà due casi, uno che fa focus sulle competenze e un altro che fa focus sulla continuità assistenziale.
Allora, il primo caso, buongiorno a tutti intanto, è il caso che fa focus sulle competenze. Abbiamo preso me, ad esempio questa signora di 79 anni che viene trovata sul territorio in stato privo di coscienza, raggiunge la terapia intensiva dove viene intubata, ha un ricovero di 9 giorni e arriva da noi con la necessità ancora di fare una ventilazione non invasiva. Quindi abbiamo estrapolato le nostre competenze dalle competenze essenzialmente del master in terapia intensiva e abbiamo evidenziato invece quelle che noi come infermieri di medicina interna siamo riusciti a raggiungere dopo l'apertura della subintensiva, in rosso quelle che ancora non abbiamo raggiunto e in giallo quelle che abbiamo raggiunto quasi, per esempio la gestione degli strumenti per la ventilazione meccanica, perché noi utilizziamo soltanto strumenti per la ventilazione meccanica non invasiva, misuriamo parametri vitali con modalità invasiva, garantiamo la fluidità delle vie aeree perché comunque abbiamo anche pazienti tracheostomizzati, anzi la maggior parte, valutare parametri ventilatori emodinamici, abbiamo dovuto imparare a riconoscere, a leggere le MoGas analisi, gestire gli strumenti per la somministrazione di farmaci, quindi un esempio sono le pompe siringa che non eravamo abituati a gestire, Somministrazione, quindi farmaci in device a multilume, abbiamo più che altro imparato a gestire questi cateteri venosi centrali che inizialmente vedevamo molto poco in reparto, gestire il dolore nella persona con un alterato livello di coscienza, eseguire delle valutazioni cliniche complesse, quindi l'utilizzazione di scale neurologiche, interpretare le manifestazioni chiropratiche intervenendo tempestivamente, gestire il rischio infettivo della persona con alta intensità di cura e gestire l'emergenza-urgenza in ambiente non protetto. E gli unici due che ancora non siamo riusciti a raggiungere sono gestire gli strumenti per l'ultrafiltrazione e per l'emodinamica. Il secondo caso invece è un caso che, come abbiamo detto, fa focus sulla continuità assistenziale, quindi abbiamo preso per esempio un politrauma, un ragazzo giovane che ha avuto un incidente stradale con una diagnosi di ematoma sotturale, rottura del diaframma, quindi dislocazione delle viscere, in sede endotoracica, PNX. Ha dovuto seguire un intervento neurologico con deopercolazione, è stato inviato alla nostra subintensiva dopo 13 giorni di terapia intensiva con diversi problemi aperti. Noi, come unità operativa, siamo riusciti a risolvere parecchi problemi di questo ragazzo e inviarlo al territorio con una riduzione importante di questi problemi aperti, per esempio. È stato tracheostomizzato in terapia intensiva, è arrivato da noi, abbiamo gestito la tracheostomia e quindi l'abbiamo rimossa. Una polmonite associata al ventilatore da noi è stata risolta. Il drenaggio toracico che abbiamo gestito e successivamente rimosso è arrivato da noi con una eccitazione psicomotoria importante, quindi era un paziente contenuto a quattro arti, con una sedazione. Nel nostro reparto abbiamo cercato il più possibile il ripristino del ritmo sonnoveglia, anche se non è sempre possibile questo. L'abbiamo rinviato in neurochirurgia per eseguire l'intervento di riopercolazione e quindi abbiamo attivato un progetto di riabilitazione neurologica. È arrivato un sondino nasogastrico, quindi la gestione, la rimozione di questo con una valutazione della deglutizione, quindi una ripresa dell'alimentazione che nel nostro reparto si è fermata a un'alimentazione semisolida, quindi in attesa di un'alimentazione libera. Il centrale, come vi ho detto, è arrivato nel reparto, l'abbiamo gestito e successivamente rimosso con posizionamento di un catetere veloso periferico o in alcuni casi anche di un PICC. Catetere vescicale, la rimozione di questo, una lesione di secondo stadio all'occipite che noi come unità operativa abbiamo medicato e migliorato in attesa di guarigione poi sul territorio, l'attivazione da parte della terapia intensiva di una fisioterapia che noi abbiamo mantenuto fino quasi al completo mobilizzazione del paziente. E mandato sul territorio per una riabilitazione fisioterapica, e l'unico problema che poi rimane sempre aperto, sia dalla terapia intensiva che in subintensiva, sia sul territorio, è la comunicazione con il paziente e le persone di riferimento. Quindi, noi come unità operativa, cosa facciamo per garantire questa continuità assistenziale? Compiliamo delle schede di valutazione che serviranno poi per vedere qual è la struttura territoriale più adatta al tipo di paziente. Compiliamo una scheda di trasferimento infermieristica e in alcuni casi l'infermiere della subintensiva accompagna anche il paziente sulla struttura territoriale. Concludendo, abbiamo visto che comunque adesso il paziente è un paziente pluripatologico, quindi un paziente più grave e facilmente critico, e quindi il nuovo ruolo della medicina interna qual è? È quello di comunque attivare dei setting assistenziali più nuovi e più organizzati. E quindi nuove necessità in termini di continuità assistenziale attraverso competenze infermieristiche, e forse la risposta a tutto questo è la nascita di una eccellente area medica. Grazie a tutti per l'attenzione e vi aspettiamo a Firenze.